Siamo il 18 settembre 1986, siamo al Palazzo Dugnani a Milano, dove tra poco ci sarà la presentazione delle varie iniziative legate alla ricorrenza del cinquantenario della Rivoluzione Spagnola. Questa sera ci sarà un discorso di carattere storico, complessivo, sul significato della Rivoluzione della Guerra Civile Spagnola e verrà anche presentata una mostra che consiste di 300 manifesti, di 300 fotografie, una trentina di manifesti e poi anche il programma molto nutrito di video che verranno proiettate da oggi fino al 2021, anzi fino a domenica 21. Rossella, che è qui, potrebbe dirci qualcosa di questi video, per esempio?
No.
Rossella, che è qui, è una delle organizzatrici, ma adesso è stanca e non vuol dire niente. Beh, ne parleremo più avanti.
State fatte sulla guerra di Spagna attraverso una serie di film o video. Adesso qui noi abbiamo dei video, ma in pratica molti dei video sono dei film, cioè ci sono dei materiali che sono in partenza delle pellicole, dei veri e propri film, che sono poi vengono proiettate su nastro, e invece ci sono anche alcune produzioni più recenti che sono state fatte direttamente su nastro e sono essenzialmente i programmi di interviste e di tipo televisivo. È interessante che perché c'è questo interesse sull'aspetto cinematografico della guerra di Spagna, perché praticamente è la prima volta che il cinema sonoro, perlomeno quello sonoro, si occupa di un avvenimento così importante. E il cinema intanto è ancora giovane e soprattutto prima era ancora film muto. E gli altri grossi avvenimenti di cui già si era occupato sono la Grande Guerra, il 15-18, e la Rivoluzione russa del 17, e avevano già rivelato l'enorme interesse della documentazione cinematografica, dell'intervento del cinema come immagini documentarie, soprattutto. Però evidentemente erano fatti ancora da un mezzo che era nei suoi primi tempi, era ancora abbastanza primitivo come tecnica, come macchine, come anche quindi maneggevolezza delle cineprese. Nel 1936 evidentemente il cinema ha fatto già dei grossi passi, è uno spettacolo ormai non solo di diffusione mondiale, ma questo lo era già anche dagli inizi, si può dire, però è entrato veramente nella vita quotidiana e ha cambiato sostanzialmente già molto le abitudini anche della gente, eccetera. Per esempio i cinegiornali già da una decina, da qualche anno, si può dire col sonoro, prima esistevano già le cinegiornali, ma è col sonoro che hanno un vero e proprio sviluppo. I cinegiornali erano quelli che in Italia li conoscevamo come il giornale Luce, ed era il documentario che precedeva, seguiva il film a soggetto e che spesso ci era imposto, diciamo allora, ma che però dava questo elemento dell'attualità che era molto apprezzato dagli spettatori, perché tra l'altro allora la televisione non c'era, quindi per vedere che cosa era capitato nei vari paesi evidentemente si voleva vedere il cinegiornale. E lo sviluppo del cinegiornale naturalmente ha questo, nel momento della rivoluzione e poi della guerra spagnola, e viene in primo piano perché ha degli aspetti di più facile, diciamo, propaganda, perché intanto la guerra spagnola e la rivoluzione che l'accompagna nei primi mesi è un fatto fortemente caratterizzato ideologicamente, cioè la gente prende partito in modo molto, molto, molto netto, con le armi in mano, e poi anche dalla stessa parte, per esempio dei repubblicani, ci sono delle differenziazioni fortissime e delle anche ostilità interne considerevoli. E questo cosa comporta nel cinema? Che il cinema viene spessissimo usato e tutti quanti ci si appassionano, perché può servire per la propaganda. Quindi da una parte è un documento è un mezzo di documentazione, però la documentazione diciamo oggettiva si ferma spessissimo alle immagini e il commento che viene aggiunto di solito è un commento chiaramente di propaganda, perché la guerra impone queste scelte, e però oggi per noi vederlo è particolarmente significativo e interessante. Dunque io direi che si può chiaro vedere che ci sono tre tipi di materiali cinematografico che ci interessano e che praticamente si possono vedere in questa rassegna video che ci sarà che c'è già stata oggi e continua ancora domani e dopo. E ci sono tre momenti e tre tipi diversi di spettacolo che ci possono interessare. Uno sono appunto le immagini documentarie d'epoca, e possibilmente quelle girate veramente allora e possibilmente con il commento di allora. Di queste cose abbiamo essenzialmente Terra di Spagna, Spagna una grande libera, la Legione Condore, il film tedesco, e Fiori over Spain, cioè Spagna 36. Ecco, questi sono essenzialmente i film di documentari d'epoca e che sono interessanti proprio per questo, sotto questo aspetto, per il loro commento, perché è di allora. Per esempio Terra di Spagna è un documentario di Ives, un documentarista molto, molto noto in tutto il mondo, è un comunista, che però porta una sua onestà professionale, per cui chiaramente lui è inquadrato sul versante delle brigate internazionali e del Partito Comunista, però cerca, essendo un regista che è anche un artista, cerca di interpretare un pochino di più la vita del popolo spagnolo. Infatti c'è un tentativo di racconto per immagini che è di tipo documentario, ma anche un pochino poetico, lirico, per cui vuole contrapporre alla guerra il lavoro dei contadini del posto. Da un punto di vista storico non è che ci dà dei dati molto importanti, però c'è una partecipazione abbastanza sincera a questa alla guerra. Non è di una propaganda fastidiosa, perché così, diciamo, passabilmente oggettivo, anche se naturalmente tace tutta una serie di cose su cui possiamo ritornare, ma dal punto di vista di documento di epoca è abbastanza interessante, proprio per capire un pochino attraverso le immagini qual era la situazione del tempo. Questo di tra l'altro qui ci sono, mi pare che abbiamo due versioni, non so in che modo verranno proiettate, ma ce ne sono una versione italiana che direi è meno interessante, anche perché il commento è fatto dopo questa guerra, dopo la seconda guerra mondiale, quindi diciamo 20 anni fa, ecco, ma così no, non è il commento d'epoca. Mentre invece c'è una coppia che è in parte in francese e mi pare in parte in inglese, comunque è la coppia che proprio eravamo riusciti ad avere 10 anni fa dal regista stesso, da Ivens, che aveva solo più questa coppia buona come immagini, ma metà era in francese e metà in inglese. Ed è però interessante perché, per esempio, il commento inglese è detto da Hemingway, proprio dalla sua voce, oltre che essere stato scritto, e quello francese è detto da Jean Renoir, che è stato un grande regista e che in quel momento si era schierato dalla parte degli antifascisti, eccetera. Ecco, questo volevo segnalare questo interesse. Viceversa, passiamo al tipo dei film fascisti, dell'altro fronte, veramente dei franchisti. E abbiamo un film proprio di propaganda, di pura propaganda fascista, interessante per questo, proprio per quello questo. Adesso sembra veramente un po' grottesca, no, questa cosa. Comunque è interessante ed è Spagna una grande libera, ma fatta dagli operatori della Incom, allora era la Incom che aveva fatto questo documentario, prima ancora di diventare settimana.
Italiani,
questi italiani, e quelli che erano al seguito delle truppe legionarie di Mussolini, insomma. E questo è proprio, non è neanche un documentario di fatti, è proprio un documentario di propaganda. Viceversa abbiamo quello tedesco, questa Legione Condoro, in Kampf gegen der Weltfeind, che è un documentario girato appunto dalla parte di Franco, con tutto un finale diciamo che celebra la vittoria degli aerei nazisti che mandano. Anche questo è interessante, tra l'altro, perché usano, soprattutto questo documentario, usa parecchie immagini che sono anche le immagini della rivoluzione, perché cerca di spiegare la situazione in Spagna, come si crea, eccetera, e naturalmente mette delle immagini di milizie anarchiche, come anche di altre truppe, però li mette con un convento e in un contesto totalmente stravolgente, quindi è abbastanza, anche questo comunque è un film interessante che vale la pena di vedere per questo. Purtroppo, purtroppo è in tedesco, mi pare, il commento. Io avevo una cosa, adesso non so se riesco a farla avere per domani, un testo che si può leggere a casa. Viceversa arriviamo al Fury over Spain, che poi sarebbe Spagna 36, e che è invece un documentario fatto allora, diciamo dalla parte giusta, e fatto dal sindacato dello spettacolo di Barcellona, fatto non a uso interno, è fatto a uso di esportazione, cioè per propagandare i problemi della rivoluzione spagnola all'estero. In realtà, appunto, il commento è quello di allora ed è in inglese. Viceversa, la versione italiana si presterebbe a un discorso che forse faccio tra un momento rapidissimo, ma comunque a cui si può accennare adesso, perché ha un commento che non è più quello di allora, che chiaramente è il commento che è stato fatto nel 1975-76, cioè per 10 anni fa circa, e che è interessante, ma è strettamente legato alla situazione del 75, cioè è servito per una campagna di propaganda per far conoscere la rivoluzione spagnola e per proporre dei temi e delle cose. In certi momenti è accettabilissimo, in altri momenti, me lo diceva uno degli autori di questo commento stesso, lui stesso non è più d'accordo, perché sono passati 10 anni e le situazioni che chiaramente evolvono. E questo è il segreto, diciamo, e anche il rischio dei commenti, perché ed è la trappola del cinema, se vogliamo, mentre l'immagine è reale, abbastanza reale, anche se qui sulla, con come si muove la cinepresa e l'angolazione, eccetera, si possono ottenere effetti diversi, però è pur sempre è una fotografia in movimento di una cosa che si è realmente avvenuta in quel momento. Viceversa, il commento quando non è il suono sincrono di quel momento lì, è sempre falso, perché è imposto, impone una lettura a certe immagini che non sempre è quella più corretta. Questo in senso generale, ed è un discorso che può essere interessante tenerlo presente nel vedere queste cose. Ecco, questi abbiamo detto i film. Viceversa può essere interessante dall'altro punto di vista, sempre, cioè il documento di allora, l'omenaia a Durruti, perché sono le immagini dei funerali di Durruti. Ecco, su questo non c'è discussione, non c'è neanche un problema di commento, di cosa, è una cosa immediata, eccetera. Gli altri, questo è il primo gruppo di immagini, diciamo, che sono quelle di immagini d'epoca documentarie preparate allora. Poi c'è anche, però qui non abbiamo degli esempi nella nostra rassegna, cioè ne abbiamo uno solo di film a soggetto. I film a soggetto ne abbiamo uno solo perché siamo riusciti a averne uno solo, che è quel Espoir o Sierra de Teruel di Malraux, fatto allora da Malraux, che era andato portando una squadriglia, infatti si chiamava la squadriglia de Malraux, che è stato uno dei pochi aiuti che sono arrivati dalla Francia alla Spagna repubblicana, ed sono stati i primissimi aerei che sono arrivati. Comunque questo è un film a soggetto che però in realtà, nella sostanza, è un documentario con ambizioni di racconto, eccetera, ma il suo interesse è soprattutto il suo aspetto così di documento. In realtà gli altri film a soggetto, c'erano dei film a soggetto, tra l'altro un paio fatti anche dal Sindacato dello Spettacolo Anarchico di Barcellona, tra cui certa Aurora de Esperanza, Barrios Bajos. Aurora de Esperanza l'ho visto, Barrios Bajos non l'ho mai visto, e film interessanti, che sarebbero interessanti da vedere anche oggi. Non è facile averli, e si spera per qualche altra occasione di poterli avere ancora. E ci sono poi i film fascisti di tipo L'assedio dell'Alcazar, che è andato anche per televisione qualche tempo fa. Ecco, questi sono i film a soggetto, su cui ci sarebbe, volendo, da fare un discorso più complesso. Io non accenno soltanto perché non ne abbiamo degli esempi, quindi se ci fossero varrebbe la pena di approfondirlo. Se si potrà mai organizzare una rassegna anche di film a soggetto, ecco, ci può essere l'occasione per un discorso di questo tipo. di questo tipo ci potrebbero anche essere i film di tipo hollywoodiano, come, non so, Per chi suona la campana, su cui il discorso così è abbastanza inutile, tutto sommato. È interessante perché a un certo punto è una testimonianza di come la guerra è stata recepita da Hollywood, da come ha cercato di trasformare un'esperienza rivoluzionaria in uno spettacolo. Comunque qui non l'abbiamo e quindi forse non vale la pena di approfondire. Poi ci sono, viceversa, un altro tipo di materiali, sono le rielaborazioni successive dello stesso materiale di allora. In particolare ci sono due tipi diversi, cioè praticamente ce n'è un tipo solo, anzi. Perché è I titoli di cui si può parlare sono Morire a Madrid, che qui non l'abbiamo dato, non l'abbiamo proposto, anche perché, adesso lo dirò, e Granada mia, che è un film, diciamo, ufficiale sovietico, quindi con una ben precisa propaganda, e la propaganda del 1965, quando è stato fatto, 67, adesso non ricordo esattamente l'anno, se no qui non l'abbiamo messo, e comunque è intorno a quest'epoca. E lo stesso il Morire a Madrid di Rossi, fatto in Francia, è un film, anche questo di quell'epoca, anni 65, giù di lì, ed è comunista. Allora, è questa, fa parte di tutto un grossissimo sforzo di propaganda dell'Unione Sovietica e dei partiti fratelli, per dare e un po' imporre negli altri questa, una certa visione della guerra di Spagna. Se noi abbiamo la guerra di Spagna, gli antifascisti italiani l'hanno proprio conosciuta e accettata attraverso Morire a Madrid. Perché e quello è un pochino la cosa che può essere un pochino fastidiosa, no? Perché mentre io rispetto e accetto il film di Ibens, che è di qualcuno che è andato là, l'ha fatto allora, e ha mantenuto una certa distanza dalle cose, pur avendo una sua idea e facendo correttamente, mettendo in immagine la sua idea. Ecco, invece quello di Rossif in particolare, ma per certi versi anche Granada, sono dei film che vogliono dare quella immagine, cioè, codificata, per cui gli anarchici non sono mai esistiti, la guerra di Spagna dal punto di vista antifascista è stata fatta esclusivamente dal Partito Comunista, e sappiamo, e l'abbiamo risentita adesso da come ci ha ricordato Claudio, che la situazione era leggermente diversa. Ecco, quello che diamo qui è che Granada mia, per certi versi è più interessante, cioè, anzi senz'altro è più interessante di cosa, perché è fatto da un certo regista, Carmen, che è stato in Spagna come operatore nel 37-38. Quindi c'è questo interesse, nel senso che è perlomeno è uno che ci è andato lì e rivede e rievoca la sua esperienza. Lui si è uno dei registi degli operatori di allora, riprende il materiale nel 65-66 e dà una sua versione, molto di ricordo, e naturalmente chiaramente un suo, la sua impostazione ideologica, ed è il discorso dell'Unione Sovietica. Questo quindi non è che possiamo immaginare che parli dei fatti di maggio in un certo modo, o che parli degli aiuti sovietici in un certo altro, insomma è quell'impostazione lì. È interessante per questo fatto, perché è comunque una testimonianza, tra l'altro, di qualcuno che lì c'era, che l'ha vissuta in quel modo, e poi è anche curiosa questo ricordo, perché ci sono queste immagini del 67 che si sovrappongono all'immagine del 37, quindi questo passaggio del tempo che da un punto di vista cinematografico non è privo di interesse. Anche se è abbastanza modesto, questo è per quello che volevo dire. L'altro gruppo, il grosso, diciamo, anche delle cose che noi abbiamo in programma, e sono i film che potremmo chiamarli del ripensamento, della rievocazione, della memoria. In particolare, uno dei primi film di questo tipo è stato proprio Le due memorie di Semprun. Allora non so bene se era ancora comunista o vicino, o era già un po' si era un po' già distaccato. Ed è il primo degli esempi di film fatti fatti su interviste. Siamo nel fine anni 60, anche qui, e la televisione è entrata, il linguaggio televisivo è entrato, ed è si è anche scoperto, diciamo, l'intervista alle persone, e che tra l'altro è un grosso strumento importante, perché nel film di Semprun ci sono interviste con personaggi importanti e significativi, eccetera. Ed è, apre un pochino questa strada. In questo, qui noi non abbiamo il film di Semprun, non ci sembrava neanche il caso, forse si poteva trovarlo, ma comunque. Così, di significativo di quel tipo lì c'è, ci sono, viceversa, il film sugli svizzeri nella guerra di Spagna di Dendò, e il corto verano dell'anarchia di Ansel Stern. E poi ci sono i nostri lavori, adesso lasciatemi spendere due parole sulle nostre cose. Noi, voglio dire, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, nel 75 all'incirca abbiamo, così, per questa, ha detto bene prima la magia dei numeri, insomma, allora erano i 40 anni, adesso sono i 50, allora erano i 40, e abbiamo sentito questa spinta di ricercare delle interviste, nella memoria delle persone che cosa c'era. E noi abbiamo fatto una serie di interviste, prima in Italia, tra vari combattenti comunisti, socialisti, alcuni anarchici, eccetera. E poi in Francia abbiamo incominciato a fare gli emigrati spagnoli in Francia, e questi li abbiamo fatti, diciamo, proprio tutti nell'ambito dell'anarcosindacalismo, erano tutti anarchici e l'abbiamo fatto in Francia, e poi intanto proprio in quell'anno lì, 75, e poi noi abbiamo continuato 76-77, morto Franco, c'è stato già un minimo di liberalizzazione, ancora nel 77 abbiamo potuto andare in Spagna e girare, fare delle interviste, anche se la gente era molto diffidente ancora, perché, cioè, la Guardia Civile era qualcosa che era ancora abbastanza presente. E adesso ve lo dico come esperienza mia personale, è stata un'esperienza per me straordinaria, bellissima, perché ritrovare tutti questi combattenti, questi militanti, che dopo 40 anni, tra l'altro, finalmente potevano dire, parlare a cuore aperto, e dire quello che avevano pensato, e dire quello che avevano sofferto, ma spiegare come avevano vissuto questi elementi. E ci era sembrato estremamente importante, proprio perché non c'è, direi, forse, tutto sommato, un film anarchico sulla guerra di Spagna così soddisfacente e completo. E noi non l'abbiamo fatto, però il raccogliere una quantità di interviste di queste persone che non avevano potuto parlare, che non avevano avuto spazio sulla stampa antifascista, perché erano relegati nel ghetto degli anarchici, che sono cattivi, perché la sinistra italiana li ha presentati come tali. E mi sembrava che fosse abbastanza importante di raccogliere invece questa voce, e di avere comunque in archivio queste immagini e queste loro impressioni. Naturalmente non è stato un lavoro esauriente, anche se noi abbiamo fatto più di 100 interviste, raccogliendo anche 200 o più ore di interviste, quindi il materiale è molto, fatto con mezzi molto poveri, quindi non è un materiale che che è a livello tecnico delle cose, della televisione, eccetera. Comunque è pur sempre una voce di qualcuno che parla. Non so, ci sono delle cose di Santillan che così, io le sentivo con emozione, le cose di Peyrat, ma voglio dire, c'erano di tanti compagni che adesso poi anche tra l'altro con parecchi sono morti, eccetera, che così, tra l'altro aprivano una finestra davvero su un qualche cosa che non avevamo, almeno io non l'avevo conosciuto, immagino che molti altri italiani non l'abbiano conosciuto. Quindi questo è l'elaborazione di questo grosso materiale è estremamente difficile. Quindi noi qui abbiamo semplicemente, presentiamo soltanto due cose molto piccole, molto, molto modeste, però sono un piccolo esempio di quello che si potrebbe fare se avessimo i soldi, i mezzi e il tempo, così, e anche le forze fisiche, eccetera, e di collaborazione, eccetera, qualcosa di più si potrebbe fare. E sono da una parte un lavoro che hanno fatto dei miei collaboratori sulle collettività anarchiche spagnole, molto parziale, perché è fatto sulla base di un limitato numero di interviste, però secondo noi può dare un'idea di come è stata vissuta questa esperienza, un suggerimento però. E l'altro è quello che abbiamo fatto con Claudio sugli italiani nella guerra e nella rivoluzione, infatti è tra la guerra e la rivoluzione, sui militanti anarchici italiani nella cosa. Anche questo è una cosa di 45 minuti, è una cosa modesta, però che ci sembra che possa far conoscere delle cose che altrimenti non si potrebbero conoscere. Ecco, in questo ci sono ancora da citare gli ultimissimi di dato dalla vita, la larga speranza, l'Experience Civil War, che è un programma televisivo, e che sono, diciamo, quelli degli anni dei dopo 50 anni, ecco, di adesso, di uno o due anni fa, e 84, 85. E sono anche questi film in cui abbiamo questo gioco di immagini documentarie di allora incastrate con il racconto di qualche testimone, eccetera, e che sono delle cose indubbiamente, soprattutto tutta la vita e la larga speranza è anche, ecco, particolarmente interessante. Spanish Civil War mi pare che invece rischi come impostazione, io non ho visto questa versione, ma penso che grosso modo sia un pochino materiale che ho visto in altre occasioni, che siano è l'impostazione degli storici inglesi, insomma, in cui c'è questa falsa obiettività abbastanza irritante, sono le cose che è parte del materiale che abbiamo visto nelle recenti trasmissioni che ci sono state anche nella nostra televisione quest'estate, eccetera, in cui veramente certe volte sono insopportabili con questa loro obiettività, che non è affatto obiettiva, è così, che è una grossa propaganda anche questa, ma paludata come se loro fossero gli unici che conoscono la verità. Comunque, come materiale e come è interessante, perché c'è del materiale documentario da allora, e comunque anche queste interpretazioni sono pur sempre una cosa che possono suscitare una discussione e una cosa. Nel più è difficile oggi, credo, poter fare un film, accennavo prima, sarebbe bello poter fare un film di spirito anarco-sindacalista sulla guerra di Spagna. Credo che sia molto difficile e forse anche molto rischioso. Secondo me, è tutto sommato, è meglio fare una bella rassegna come questa, cioè in cui noi e altri possono dare dei materiali ed è lo spettatore stesso che se ne vede un po' alcuni eccetera, e si fa un'idea proprio dal gioco dei diversi punti di vista, non dimenticando appunto questa caratteristica del cinema nella guerra spagnola, che essendo in una guerra chiaramente ideologica ha questa caratteristica e che non gli si devono togliere, tra l'altro, voglio dire, no, perché appunto è ideologica anche quando la fanno gli storici inglesi, è una storia ideologica quella, vediamoli tutti, e tutto sommato direi che questa è la soluzione più corretta.
Anche se non era previsto un dibattito, comunque ugualmente il microfono è a disposizione di chi lo vuole utilizzare, sia per domande, interventi,
chiarimenti, notizie. Mi passi ancora un po'.
Sì.
Per esempio il colpevole del commento di Spagna 36 potrebbe polemizzare.
Ci sono due colpevoli, uno è assente e uno è presente.
Uno è comparso, adesso è assente anche lui.
Sarebbe proprio interessante capire il perché. Credo che Spagna 36 sia stato visto da parecchi di voi. Sarebbe interessante capire perché oggi chi ha fatto quel commento non si riconosce più in quel commento, cioè cosa ritiene sbagliato o non più attuale.
Però non può.
Evidentemente deve essere libero sia di partecipare che di non partecipare.
È un suggerimento.
Se non c'è nessuno che vuole intervenire, ci diamo appuntamento per domani, per dopodomani. Domani sera ci sono i compagni Abel, Diego Camaccio e Pepita Carpena, che parleranno di alcuni temi legati alla rivoluzione spagnola, e dopodomani c'è il convegno più ampio che occuperà sia la mattina che il pomeriggio. L'elenco dei film è disponibile all'ingresso, e così anche il dépliant delle iniziative di questi giorni. C'è un compagno spagnolo.
Io parlo all'espagnolo o al francese?
No, parla spagnolo, poi qualcuno potrà tradurre.
Si stáis al corriente della realizzazione che la CNT dell'esilio sta facendo, es decir, che sta facendo un film, una retrospettiva o un memoriale, que va a durar de hora y media a dos horas. Entonces tiene que valerse de documentos que nos pertenecían a nosotros y que están en los archivos de Filmateca Española, y que para sacarlo necesita pagar, es decir, para conseguir una copia necesita pagar dinero. Lo que nos cuesta esa película nos cuestará mucho dinero.
Creo que tutti abbiano capito. Volete una piccola traduzione?
Ma comunque potrei, sì, rispondendo lo traduco. Dice, continua. Sì.
No, quiero decir que las películas que se han hecho hasta ahora, sea Maura o sea Rossini, sea Por ir a Madrid o las otras, han sido cogidas de documentos que pertenecen a la CNT, comprende, y que ellos, como tienen dinero y es comercial, pues las pueden conseguir. Nosotros, para conseguir un pedazo de película, sea la Paté Movietón, ha costado muchísimos dinero, siendo, como aquel que dice, teniendo un archivo donde podemos allí escarbar y coger todo lo que quisiéramos, ¿no? Puesto que nos pertenecía. Sin embargo, pues resulta que ahora, pues si quieres alguna cosa, una copia, te cuesta mucho dinero. Decirte que se están aprovechando justamente de lo que, sobre todo el sindicato de espectáculos,
que alquilara las películas
de Barcelona,
complicado.
Que fue el que tomó a cargo estas rehabilitaciones, la mayoría, y que hoy no puede disponer de ellas. Y esta película no sé cuándo saldrá, pero si no estáis al corriente, para que lo sepáis, que está haciéndose como, dijésemos, el último corretazo del exilio, última rehabilitación.
¿Quién está haciéndola?
Hay que aclarar un poco, ¿eh? Es decir, que se basará en archivos que teníamos anteriores, pero además hay testimonios que están vivos aún, que saldrán en la película respondiendo a la actualidad y después de 50 años pasados. Es decir, que va de lo pasado a lo presente y a lo que queda en la actualidad del exilio.
¿Cuál es una fase de información?
Puoi tradurre le cose?
Sì, ma io credo sia abbastanza chiaro. Ci sono l'esilio, la Cineteca in esilio sta facendo un documentario che comprenderà sia materiali dell'epoca che interviste, testimonianze a compagni tuttora viventi. Sarà un lavoro abbastanza completo. Il compagno denunciava il fatto che per utilizzare i materiali che ha prodotto la SNT, in particolare il Sindacato dello Spettacolo di Barcellona, mi pare, no? Che ha prodotto questi materiali, i materiali oggi sono presso la Filmoteca Nazionale di Madrid, i compagni devono pagare, devono sborsare molto dinero, molto, molto, molti soldi per avere quello che sarebbe logico che venisse restituito dallo Stato che lo ha a suo tempo sequestrato.
Sì, sì, io non ero al corrente che ci fosse questa iniziativa, anche se se ne parlava già da tempo, però ci sono oggettivamente queste difficoltà di denaro, perché io so quello che costa. Costa tantissimo, perché le cose... Certo, ma costa tantissimo. Ecco, e quindi comunque speriamo che riempia questa lacuna che avevo sottolineato, che non c'era un documento efficace della cosa. Fatto oggi, diciamo.
Questa migliore.
Il lavoro, diceva la compagna Pepita, è quasi ultimato, no? È quasi terminato.
Tenía que presentarse para el cincuentenario del 19 de julio.
Avrebbe dovuto essere presentato per il cinquantenario.
Però, debido justamente a los inconvenientes que han tenido referente a los documentos de época que no se los han dado con tiempo, se ha retardado, pero la película está prácticamente terminada.
Però ci sono stati degli inconvenienti dovuti al fatto che le pellicole sono state date con ritardo, però adesso il lavoro è quasi ultimato, quindi presto si potrà vedere. Bene, se non ci sono altre osservazioni possiamo darci appuntamento a domani.